se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wilto!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne.
Undicesimo posto, 10 sconfitte, un progetto di rilancio che stenta a decollare. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese che in questa puntata fa visita al capezzale del Chelsea in crisi. Tutt'altro che in crisi è invece Luton Town, l'altro argomento di oggi. E poi parleremo anche di un grande vecchio delle panchine inglesi e di un suo collega in difficoltà. Retrocederete con il Forest, cantavano i tifosi del Wolverhampton sarcastici a Stamford Bridge mentre la loro squadra dominava il match, ennesima umiliazione stagionale per il Chelsea. E i tifosi dei Blues hanno inneggiato nella stessa partita anche a Abramovic e attaccato l'attuale proprietà. Al microfono come sempre Paolo Avanti e con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao a tutti.
Allora, intanto partiamo dal punto del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato, l'indomani di una delle poche luci di questa disgraziata stagione del Chelsea, cioè la vittoria sul difficilissimo campo della Aston Villa nel replay di FA Cup. Ascoltiamo Davide.
La stagione del Chelsea è assolutamente imprevedibile, come ha dimostrato anche l'ultima partita. Con la squadra sull'orlo di una crisi di nervi, con voci assolutamente ingiustificate di un possibile esonero di Pochettino, di un progetto pluriennale da buttare a mare, i Blues hanno trovato la loro miglior partita della stagione vincendo 3-0 nell'impenetrabile o quasi Villa Park di Birmingham e guadagnandosi al replay il quinto turno di FA Cup. È un po' l'emblema di questa stagione dei Blues, nata con l'idea di costruire per il futuro senza dimenticarsi del presente. E qui sta il problema, perché il Chelsea è una squadra futuribile, dal presente assolutamente incerto. La nuova proprietà ha speso oltre $1 miliardi per rastrellare i migliori giovani d'Europa e metterli assieme in un gruppo che Pochettino sta faticosamente cercando di assemblare. Un gruppo che però ha evidentemente bisogno di tempo, uno per diventare gruppo, due perché i tanti giovani capiscano il loro ruolo, capiscano la Premier League, capiscano anche se sono all'altezza del campionato più bello e più difficile del mondo. Tutto questo convive con l'eredità Chelsea, con una tifoseria che nei 20 anni dell'era Abramovic, non a caso che continua ad essere menzionato dai tifosi quando la squadra è in difficoltà. Nei 20 anni dell'era Abramovic il Chelsea si era abituato a vincere praticamente un trofeo all'anno e a lottare per cose come la Premier League e la Champions League. Questa squadra non ha in questo momento la forza per essere tra le primissime della Premier, e infatti langue a metà classifica, né per sognare di poter giocare in Champions League l'anno prossimo. Però ha talento, ha futuro, ha un ottimo allenatore in Pochettino, uno che capisce quello che deve fare molto meglio di come lo dice a volte. Credo che il problema principale del Chelsea sia che si è impegnato in una ricostruzione degna degli sport americani, non a caso la nuova proprietà è americana, ma non l'ha fatto capire ai tifosi inglesi, che sono un po' alieni a questo concetto di investire per il futuro sacrificando il presente. E allora la situazione è che il Chelsea ha un grandissimo futuro, un presente molto incerto, e i tifosi devono abituarsi al fatto che quest'anno già entrare in Conference League dal campionato sarebbe un ottimo risultato. Il problema è che nessuno l'ha detto ai tifosi. Il problema è che il messaggio è sempre stato: sì, questo è un progetto, serve tempo, dobbiamo costruire qualcosa di duraturo, ma allo stesso tempo siamo il Chelsea e non dobbiamo dimenticarci di vincere. E qui secondo me stanno le colpe di Pochettino, non aver fatto passare questo messaggio ai tifosi, le colpe della dirigenza che non si è mai fatta sentire, un po' per questa abitudine tutta inglese che solo l'allenatore deve parlare a nome della squadra. Invece ci sarebbe bisogno di Burley, di Eghbali, di tutto il resto della nomenclatura Chelsea che si faccia avanti con i tifosi, che ci metta la faccia e che dica che questa è una stagione persa, nel senso di risultati, ma che la squadra ha tutto quello che serve per essere grande domani. In realtà non è una stagione persa, perché i trofei potrebbero arrivare. Certo, la Carabao Cup che il Chelsea si giocherà il 25 febbraio a Wembley contro il Liverpool non è la Champions League, però per questo gruppo, dove tanto si basa sulla fiducia, vincere quel trofeo sarebbe importante, sarebbe quella svolta, sarebbe quella scintilla che innesca per il futuro il potenziale di questa squadra che ha tanto futuro ma un presente ancora da scrivere.
Stefano, una luce, ho detto prima, l'ha detto anche Davide, un momento di gioia finalmente per i Blues, ma l'impressione, anche se Davide non è d'accordissimo su questo, l'impressione è che al di là della situazione contingente dell'attuale stagione, dei risultati delle partite, ci siano crepe piuttosto evidenti nel progetto a lungo termine che stanno cercando di costruire.
Ma sicuramente c'è buona parte, o almeno una parte considerevole, del tifo Blues che non crede già più in questo progetto, ed è quello che è la cosa, è questa secondo me la cosa più preoccupante. Il vantaggio secondo me per il tifo Chelsea è che nell'epoca recente il club ha vinto non solo tanto, ma ha vinto praticamente tutto, e quindi nel momento in cui riesci a portarti a casa due Champions League è ovvio che c'è un pochino più di pazienza, ed è ovvio che siccome non sono passati 100 anni da quando il Chelsea ha vinto l'ultima Premier League, anzi c'è un minimo più di tolleranza rispetto a una fase che insomma i tifosi comprendono, perché non è neanche facile passare da un regno diciamo da una solidità societaria come quella che dava Roman Abramovich, al di là di tutte le sue vicende personali, a una situazione in cui si ricostruisce. Purtroppo, come abbiamo detto più volte in questo podcast, ma non serviamo noi per dirlo, la ricostruzione è partita in maniera molto accidentata e anche con scelte spesso poco comprensibili, e quindi è normale che in un anno in cui si pensava che senza l'Europa il Chelsea potesse stare quantomeno a ridosso della zona Champions League, visto che anche c'è per esempio l'Aston Villa molto in alto, ed è una squadra che il Chelsea ha dimostrato anche in FA Cup di poter comunque combattere ad armi pari, ecco, se non proprio battere in una corsa a 38 giornate, insomma, vederlo così fuori da tutto, a metà classifica, e a volte con dei rovesci terrificanti come quello casalingo col Wolverhampton, che veramente non ha assolutamente modo di essere spiegato, con Mudryk che passa il tempo a insultare i tifosi che lo insultano via social, e una serie di indizi preoccupanti, perché insomma adesso Enzo Fernandez, nel giorno in cui registriamo il podcast, è l'eroe del giorno con una punizione fantastica che ha sigillato il trionfo in Coppa al Villa Park, ma fino a 2 giorni prima si parlava di lui sempre e solo in chiave risoluzione del suo lunghissimo contratto, ed è il giocatore su cui bene o male il Chelsea ha messo il perno, insomma, che ha considerato come perno per costruire la squadra del futuro. Quindi insomma ci sono tanti segnali quantomeno di confusione, e la stessa posizione di Pochettino non è proprio saldissima, almeno agli occhi dei tifosi. Probabilmente la società, dopo aver cambiato tanto, troppo negli ultimi 2 anni, almeno anno e mezzo, ha deciso, ha ragione, di dare il tempo al tecnico argentino di costruire qualcosa, però è quasi un primo anno buttato della sua gestione questo, a meno di individuare finalmente almeno l'ossatura base della squadra su cui costruire per il futuro, che era un grande classico di uno che al Chelsea ha fatto molto bene, come José Mourinho, che insomma individuava i suoi 11 titolari, 2 o 3 riserve che erano titolari aggiunti, e il resto del gruppo tutto sommato era contorno o utile a fare spogliatoio, poco più.
Un anno buttato, molto probabilmente, effettivamente i proprietari americani possono essere forse anche abituati a questo, perché nei loro sport le franchigie sono abituate alle ricostruzioni che durano qualche anno, in cui tutto l'ambiente si mette il cuore in pace e si lavora per tornare vincenti. Nel calcio, e le contestazioni dei tifosi di questi giorni lo dimostrano, Pierluigi, nel calcio è un po' più difficile farlo.
Ma sì, è un po' più difficile, poi sai, c'è hanno buttato e hanno buttato, nel senso che un hanno buttato, ma con una squadra che mostra dei miglioramenti e che arriva a un soffio dalla Champions o a un soffio dall'Europa, ci può anche stare. Una squadra che invece prende due imbarcate di fila contro il Liverpool e il Wolverhampton e subisce 8 partite in 2 gol è un'altra cosa. È vero che ci sono dei giocatori giovani e con questo tipo di giocatori ti devi anche aspettare degli alti e bassi, però insomma mi sembra che il Chelsea da questo punto di vista stia esagerando, anche perché sostanzialmente non si vede una rottura, una forte discontinuità rispetto al disastro che c'è stato l'anno scorso. È vero che il percorso delle coppe, sia in FA, Cup, sia nella Carabao, è senza dubbio positivo, però in campionato i miglioramenti che abbiamo visto rispetto alla passata stagione sono stati troppo poco importanti. È vero che la media punti è leggermente aumentata perché si è passati da 1,16 a 1,35. È vero che si ha una rosa finalmente che si può allenare, no? Perché l'anno scorso era quantitativamente ingestibile. È anche vero che la squadra fa più gol, però insomma ci sono alcune metriche che sono assolutamente deficitari. Il Chelsea ha già subito 39 gol in 23 sfide, soltanto 6 squadre in tutta la Premier hanno fatto peggio di loro, 5 clean sheets solamente. Pensate che Pochettino ha raggiunto il 31esimo match, che era esattamente lo stesso numero di partite che portarono all'allontanamento di Potter, e ha totalizzato la stessa quantità di sconfitte. E quindi insomma quello che a mio avviso preoccupa più di tutto i tifosi del Chelsea è che va bene la ricostruzione, va bene il fatto che, come diceva Davide, probabilmente c'è stata una comunicazione scadente della dirigenza verso i tifosi, però il miglioramento neanche minimo non si è visto da un anno all'altro. E quindi è per questo che c'è stata questa alzata di scudi sia verso Böli, sia verso l'allenatore, sia anche verso alcuni giocatori, perché Sterling ad esempio è stato contestato abbastanza sonoramente da parte dei tifosi. Poi ci sono anche critiche che arrivano dall'interno, con quel fenomeno di Isabel da Silva, che è la moglie di Thiago, che è riuscita a mandare un tweet in cui suggeriva di cambiare immediatamente, non si sa bene chi, che cosa, forse l'allenatore. Comunque l'ambiente è esplosivo, i giocatori stanno rimpiangendo la firma di lunghi contratti, alcuni di loro sono irriconoscibili. Cioè io penso a Mudrik, a Caicedo, a Di Sasi, a Madueke, allo stesso Thiago Silva, ma l'elenco è veramente lungo. Mi sembra che alla fine questo miliardo di sterline lanciato nel mercato, di cui 400 milioni nell'era di Pochettino, non ha chiaramente portato a casa leadership, non ha portato a casa spirito di squadra e non ha portato a casa alcun tipo di esperienza. Io francamente non penso che si stia riflettendo sul continuare senza Pochettino, anche perché licenziarlo costerebbe 10 milioni di sterline. Quindi secondo me, per quanto facoltosi siano Böli e C, non penso che ci sia una situazione di questo genere. Alla fine, francamente, mi viene da dire che l'unico vero raggio di luce che sta illuminando questi Blues è rappresentato dalle prestazioni, che sono sempre più convincenti, di Palmer, però decisamente è troppo poco.
Chiudo questa parte sul Chelsea con una rapida domanda a voi due: se dovesse il Chelsea vincere una o addirittura tutte e due le coppe nazionali, giudizio quale sarebbe? Cioè, stagione positiva o ormai quelle coppe lì sono sì medaglie che uno si porta a casa volentieri, ma non cambiano un po' il bilancio di una stagione di una squadra? Stefano?
Ma io rispondo come ho risposto già per il West Ham in Conference League. Cioè, secondo me i trofei cambiano una stagione, Perché poi quando passano gli anni e vai indietro a guardare, restano le coppe che hai alzato, i trofei che hai vinto. Ovviamente non basterebbero per rendere la stagione positiva, però almeno da 6 secondo me sì.
Pierluigi?
Addolcirebbero la pillola, ma francamente questo Chelsea così discontinuo io non me lo vedo vincere uno dei due trofei. Non mi vedo questo Chelsea riuscire a battere il Liverpool.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Il top della settimana. 75 anni, 20 squadre allenate, recordman di promozioni nella storia del calcio professionistico inglese, ben 8, è anche il manager con più partite da professionista, più di 1600. Signore e signori, ecco a voi di nuovo Neil Warnock. Quando sembrava che la pensione fosse ormai maturata, definitivamente rieccolo in pista, chiamato al capezzale dell'Aberdeen, nono in Scottish Premiership dopo l'esonero di Barry Robson. Chiamato è la prima partita, ha subito perso, ma non è questo il punto, è ancora in pista per cercare di fare uno dei suoi miracoli fatti spesso, perché le promozioni, abbiamo detto, sono state 8, ma sono tantissime le squadre che ha salvato quando sembravano ormai condannate. Un personaggio focoso, polemico, non proprio all'avanguardia tatticamente, ma capace appunto di centrare risultati clamorosi. Un gran bel personaggio che torna per l'ennesima volta in pista, stavolta in Scozia. Per la prima volta ha iniziato la sua avventura dicendo: "Candido, so che il 50% dei tifosi non mi voleva qui, cercherò di convincerli che è stata la scelta giusta."
It's good. We can have a, you know, we can have a couple of months now, two or three months, and you know, there's no. So you can, the only pressure on me is I want to win. Are you with me? I can't see me getting the sack in 4 months, you know. So I've got to try and enjoy it and try and make the fans enjoy it. And I think, you know, looking at the fans' comments, you know, there's 50% want me and 50% don't. So I've got to convince the other 50% to enjoy themselves while I'm here.
Il flop della settimana.
Allora Paolo, guarda, io questa settimana sono stato veramente in dubbio perché non sapevo se scegliere Van Dijk o Alisson per quello che hanno combinato contro l'Arsenal, un qualunque giocatore del Chelsea, il serial attaccabrighe del Brentford Neil Mopé, oppure il Blackburn che nel tentativo di comprare l'americano Maguire si sbaglia, invece di fare submit fa save sul documento di acquisto e manda a monte l'affare. Però alla fine sono andato su Chris Wilder, perché la mia impressione è che il tecnico dello Sheffield United abbia completamente perso la tramontana. Direi che lo condannano le cifre, perché da quando ha ripreso lo Sheffield United ha vinto soltanto una partita su 9 e già le sue due esperienze precedenti al Bor e al Watford erano state tutt'altro che positive. Ma devo dire che nell'ultima settimana le sue recenti uscite, in particolare le sue dichiarazioni, mi hanno lasciato piuttosto perplesso, perché ha detto che ha saputo per certo, apparentemente da un arbitro con cui è in buoni rapporti, che nella partita contro il Palace tutte le decisioni dubbie sarebbero andate contro la sua squadra, che la stessa cosa era già successa in Coppa contro il Brighton. Si è infuriato perché nel post-match della partita con le Eagles, quando è andato a visitare la terna arbitrale, uno degli assistenti stava mangiando un panino. Cioè, insomma, mi sembra che abbia assolutamente perso il lume, non solo da un punto di vista dell'atteggiamento in campo, ma anche per quel che riguarda le dichiarazioni. E poi devo dire che il 5-0 casalingo subito contro l'Aston Villa è stato al termine di una prestazione assolutamente inguardabile. Ora la salvezza dista 10 punti e mi sembra che sia assolutamente un miraggio. Per cui mi sembra proprio che la seconda esperienza di Wilder allo Sheffield United si stia concludendo in maniera abbastanza bruttina.
Now there's space for Alfie Doughty. Fabian Scher racing along to try and close the angle. Doughty's got space. Space for Ross Barkley. Adebayo wants it, nudged onto him, finds Elijah Adebayo. 8 goals in a week, 4 of them through Elijah Adebayo. What a performance, once again from the Hatters, a devastating counter-attack.
Luton Town condannato già prima di iniziare il campionato? Guardate la classifica e ricredetevi, nel momento in cui stiamo registrando gli Hatters sono quartultimi a 20 punti e in campionato nel 2024 non hanno ancora perso. Ultimo match, il fragoroso 4-4 con il Newcastle. Pierluigi, se questo Luton Town si salva, lo rubrichiamo tra i grandi miracoli della Premier League.
Senza dubbio, anche perché ci sono anche alcune cifre che veramente mi hanno stupito, al di là della maniera in cui gioca, su cui possiamo soffermarci nel seguito. Però, secondo Transfermarkt, l'attuale valore di mercato dei giocatori del Luton Town è di 101 milioni di euro, di gran lunga il più basso di tutta la Premier. Pensate, l'8% rispetto al valore dei giocatori del City, ma anche ben 50 milioni di euro in meno rispetto ai giocatori dello Sheffield United, che sono i penultimi, no? Quindi già c'è un gap tra gli ultimi e i penultimi importante. Ma poi, considerando il prezzo originale d'acquisto di questi giocatori, il Luton per comprarli ha speso 21 milioni di euro. Sono 999 milioni di euro in meno rispetto a ciò che ha speso il Chelsea. Quindi, al di là di tutte le motivazioni tecniche, le motivazioni economiche sono mostruose, perché stiamo parlando di una squadra che si presenta, è come se si presentasse all'inizio della Premier con un handicap di 20 punti rispetto a queste cifre che vi ho appena detto, eppure, come dicevi tu, attualmente sarebbero salvi. E dopo un mese di agosto che è stato un po' burrascoso, perché hanno perso un paio di partite malamente, il Luton delle successive 20 partite ne ha vinte 5, ne ha pareggiate 5, e anche quando ha perso l'ha fatto più che decorosamente, perché nelle ultime 20 partite di campionato solo in 2 occasioni ha perso con più di 2 reti di scarto, contro Brentford e Villa. E poi ha fatto dei risultati eccellenti, perché ha pareggiato con il Liverpool, lo dicevi tu, il pari con il Newcastle e anche una vittoria con il Newcastle, il poker che ha rifilato al Brighton. Sono ancora in corsa in FA Cup, il 27 febbraio se la giocano contro il City. Insomma, questo e poi non dimentichiamo che hanno vissuto la perdita momentanea o magari anche più lunga del proprio capitano Lockyer, nella maniera ben nota, con insomma il problema al cuore grave durante la sfida contro il Bournemouth. Quindi anche da un punto di vista psicologico una zavorra mica da ridere per gli Hatters. E ciononostante devo dire che, anche vedendo di giocare e anche andando ad analizzare l'apporto di alcuni dei suoi giocatori, il Luton gioca anche veramente in maniera più che decorosa. Prendiamo ad esempio un giocatore come Barkley, che si temeva fosse un calciatore completamente perso, invece dopo le brutte esperienze a Chelsea, Aston Villa e Nizza è un centrocampista assolutamente rinato, ha sempre avuto tecnica sopraffina, ma ora ci sta mettendo anche dinamismo, ci sta mettendo grinta. Kaminski è un portiere che è stata una grossa rivelazione in questa Premier. Ogbene, anche lui al debutto come Kaminski nella top division inglese, ha mandato in crisi più di un terzino sinistro, perché è un giocatore vivace, rapido, il secondo giocatore più veloce di tutta la Premier. Insomma, ce ne sarebbero anche altri. C'è Mengi, scuola Man U, che è un centrale difensivo di tutto rispetto, Adebayo, che ha trovato la via della rete in ben 9 occasioni. Ora, è difficile dire se questo Luton potrà continuare a navigare sulle ali di questo entusiasmo, no? Perché, ripeto, ci sono alcune differenze fondamentali, come dicevamo prima, rispetto alle altre squadre. Secondo me dovrà superarsi per riuscire a rimanere in Premier comunque, però se accadesse sarebbe una splendida favola e sarebbe davvero una delle più grosse sorprese di tutta la storia della Premier.
Chi ci segue assiduamente sa che noi a inizio stagione avevamo tutti tre, noi di In The Box, dato il Luton Town retrocesso, vero Stefano?
Non esattamente, io l'avevo dato salvo facile, però vi avevo anche detto che lo United era in piena corsa per giocarsi il campionato col City e altre boiate che probabilmente in un momento di colpo di sole mi erano venute alla mente, ecco. Però sul Luton, onestamente, a parte la volontà di volermi staccare un po' dai vostri pronostici che erano assolutamente funerei per tutte le squadre che venivano dalla Championship, in realtà un po' di partite del Luton le avevo guardate in Championship e mi dava proprio, ma negli ultimi due anni, diciamo, le ultime due stagioni di Championship, mi dava la sensazione di essere una squadra molto ben quadrata e convinta delle proprie idee, senza fronzoli particolari, ma allo stesso tempo molto coraggiosa e in grado di aggrapparsi, diciamo, a questa identità per fare grandi cose, perché poi onestamente già la promozione della Championship è una grande cosa. Pierluigi ha citato un po' di numeri, ma il Luton, ancora prima di spendere i pochi soldi che ha speso per allestire la rosa della Premier League, aveva speso nell'anno della promozione dalla Championship meno di 7 milioni di sterline per gli acquisti, che è il totale di quello che aveva speso nei tre anni precedenti, e nessuno aveva speso così poco per riuscire a fare una squadra, allestire una rosa che poi andasse in Premier League, o meglio qualcuno ci era riuscito, era l'Huddersfield, però insomma era leggevo un po' di questi conti su Swiss Rumble, che è uno dei profili più interessanti che si trovano sui social per analizzare un po' costi, ricavi delle varie squadre, c'è sempre anche l'inflazione di cui tenere conto, quindi insomma difficile stabilire la classifica, ma di certo il Luton ha speso pochissimo per salire. Dopodiché è vero quello che dice Pierre, secondo me essere riusciti a non naufragare quando hanno perso ha aiutato moltissimo a dare anche maggiore credibilità a Edwards nel convincere la propria squadra che c'erano tutti i presupposti, ci fossero tutti i presupposti per giocarsela alla pari con le altre. Secondo me il discorso sul fatto che c'erano almeno altre due squadre messe come loro o peggio, e cioè Burnley e Sheffield United ai nastri di partenza, un po' ha fatto, perché a quel punto basta veramente che un'altra delle altre squadre abbia un problema, tipo l'Everton col fair play finanziario, ma anche altre squadre che possono avere crisi di risultati e essere risucchiate, quindi la salvezza non era proprio impossibile. Aggiungo e chiudo che questa è una squadra che, se fosse riuscita a difendere meglio alcuni vantaggi, che non è proprio la specialità della casa, avrebbe anche qualche punto in più, e l'esempio di Newcastle è abbastanza clamoroso, perché è andato sotto il Luton, poi ha rimontato, è andato avanti 4-2 e ha preso due gol dal Newcastle, che per carità, squadra infinitamente superiore, ha preso giocatore per giocatore, però è una squadra abbastanza in confusione in questo momento in campionato, e forse gli si poteva dare il colpo di grazia e portare a casa altri due punti. Ma il Luton segna in campionato ininterrottamente da novembre, l'ultima partita in cui non ha segnato è stata con lo United a Old Trafford, poi non ha segnato in FA Cup col Bolton prima del replay, dove poi però è passato, e questo secondo me dà un'arma in più per cercare la salvezza, perché conosciamo tante squadre piccole che in qualche modo, soprattutto nelle ultime 15-10 giornate, si aggrappano alla loro difesa per cercare, insomma, degli 1-0 veramente di allegriano stampo e di corti musi per riuscire in qualche modo a sfangarla. Il Luton è una squadra che non ha problemi a giocare contro nessuno, va a cercare il gol sempre e comunque, e ha alcuni uomini, come diceva Pierre, particolarmente on fire, Adebayo su tutti, ma a me, se posso esprimere una preferenza, la do per Alfie Doughty, che è un bel esterno che si fa tutta la fascia più e più volte e che in quest'ultimo periodo ha dato anche parecchi assist e parecchia spinta a questa squadra.
L'agenda della settimana.
Eh sì, ci aspettano giorni molto molto interessanti, ovviamente come sempre da seguire. Ci sono alcune partite, soprattutto la domenica, anzi due partite in particolare di domenica 11 febbraio, che sono da tenere d'occhio. La prima coinvolge l'Arsenal alle 15 contro il West Ham in casa degli Hammers. È particolarmente interessante, uno perché vabbè, l'Arsenal viene da una bella affermazione con Liverpool che l'ha rilanciato in chiave titolo, ma col West Ham in casa ha subito una delle peggiori sconfitte degli ultimi tempi, messo sotto dal West Ham, non sul piano del gioco ma sul piano proprio di come si è svolta la partita, forse una delle peggiori prestazioni della squadra di Arteta in questo campionato. Finita quella, c'è Aston Villa e Manchester United, che secondo me è altrettanto alle 5:30, che è altrettanto interessante, perché il Villa, secondo me, questa è la partita in cui si decide che tipo di campionato fa, cioè se riesce a restare addirittura in corsa, diciamo, per il titolo, almeno in maniera teorica, poi è chiaro che non sono minimamente i favoriti per riuscire a stare lì, però è ancora a corta distanza dalla vetta, oppure se si deve concentrare, e scusate se è poco, comunque sulla corsa per il quarto posto. Lo United ha contro un'avversaria diretta uno degli ultimi treni, secondo me, per provare a tornare in corsa per la Champions, perché in questo momento sono 8 i punti tra Villans e Red Devils. Insomma, se scendessero a 5 sicuramente sarebbe particolarmente importante andare a vedere se poi questo divario si riesce a chiudere definitivamente. E poi la settimana prevede ovviamente il grande ritorno della Champions League con il Manchester City che affronta il Copenhagen nell'andata degli ottavi di finale. Insomma, Copenhagen che ha fatto passare bruttissimi momenti e grandi figuracce ai cugini Red Devils, e quindi insomma partita dove la squadra di Guardiola, detentrice del titolo, è strafavorita, ma occhio perché la figuraccia è sempre dietro l'angolo con i danesi scatenati in questa Champions.
Benissimo, molto bene che tornano finalmente le coppe europee, e ne parleremo sicuramente nelle prossime puntate di In The Box. Per ora chiudiamo qui. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E un grazie al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, alla prossima.